Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Rovereto, 6 settembre del 1788. Sono le 7 di sera, il sole è da poco tramontato dietro lo stivo. Bella serata, le rondini sfrecciano sui tetti e picchiano lungo le strade della piccola ma florida città. Davanti alla locanda L'Aquila, quella che poi sarà Casa Gaifas in via delle Mercerie, si ferma una carrozza nera, una carrozza raffinata, degna di una personalità importante. Un uomo di mezza età, piuttosto corpulento, viso largo e naso aquilino, vestito di seta e velluto, scende aiutato da un servitore. Dopo di lui una donna di bell'aspetto, anche lei riccamente vestita. Ad attenderli una folla di notabili della città e di popolani, che volevano vedere quel personaggio arrivato in questa cittadina di 6.000 anime, accompagnato da una grandissima fama. Fama di guaritore, ma anche di ciarlatano. Fama di alchimista, ma anche di millantatore. Fama di gran maestro della massoneria, ma anche di truffatore. Per molti un uomo eccezionale, un testimone dell'Europa del futuro, finalmente libera dai pregiudizi e dalle divisioni religiose, pronta al progresso, insomma l'Europa del Settecento. Per altri invece un personaggio pericoloso e eversivo, con un solo talento, quello di sfruttare la buona fede e la superficialità di nobili e potenti e anche della povera gente. E di chi stiamo parlando? Di Alessandro Cagliostro, al secolo Giuseppe Balsamo. Un personaggio enigmatico che ha diffuso la sua fama nello spazio perché viaggiò senza sosta per tutta Europa e nel tempo perché il suo nome è giunto fino a noi. Uno partito da un povero rione di Palermo che, con i soldi messi assieme e con una truffa, è riuscito a inserirsi nel mondo che nel Settecento contava. Nelle corti sfarzose, in primo luogo quella di Luigi XV e di Maria Antonietta, e nei circoli aristocratici più esclusivi di Francia, d'Inghilterra, di Germania e d'Italia. Alla corte di Caterina di Russia addirittura arrivò il nostro Cagliostro. Fondatore di una loggia massonica, quella del rito egizio, del quale si era autonominato Gran Maestro. Anzi, Gran Cofto del rito egizio, rito che prometteva agli adepti poteri taumaturgici e magici. Uno che si spacciava come grande alchimista, anche l'alchimia del resto è un fenomeno diffusissimo nel secolo dei lumi, e un alchimista in grado di trasformare il ferro in oro, di ingrandire le pietre preziose. Uno che diceva di aver partecipato addirittura all'ultima cena di Cristo. Uno che usò il fascino erotico della moglie Lorenza Feliciani, ribattezzata da Cagliostro Serafina, per aprirsi la strada nel bel mondo parigino e non solo in quello. Uno che era rimasto coinvolto, coinvolgimento che gli costò qualche mese di Bastiglia e il forzato addio alla Francia, nel più grande scandalo del Settecento, quello dell'affare del collier della regina di Francia, un gioiello di valore immenso pari a mezza tonnellata d'oro, sul quale, con una truffa dai toni a luci rosse, misero le mani alcuni nobili decaduti che vendettero pezzo per pezzo la splendida collana ai ricettatori londinesi. Venne assolto. Uscì dalla famosa prigione parigina, ma si bruciò e finì sotto il tiro incrociato delle gazzette dell'epoca che iniziarono a descriverlo come un millantatore e un truffatore senza scrupolo. Insomma, per lui iniziò la discesa. La borsa era vuota e la moglie tentò anche la fuga con un brillante avvocato parigino. Ma il conte di Cagliostro capì che per salvarsi doveva cambiare aria e così peregrinò per la Svizzera, la Baviera e l'Italia del Nord fino ad arrivare appunto a Rovereto. Il perché abbia deciso di eleggere a domicilio Rovereto rimane un mistero, ma è probabile che ci sia arrivato perché chiamato da qualche confratello della Loggia degli Illuminati. Loggia potente e temuta dalla classe dominante dell'epoca. Insomma, nel bene e nel male un genio. Un viaggiatore instancabile che era anche amico di Giacomo Casanova, anche lui massone e libertino, e che attirò l'attenzione di Goethe, un personaggio pirotecnico che imparava le lingue con sorprendente facilità e che conosceva bene la psicologia umana. Però gran parte della sua fama, per quanto controversa, derivava dalle sue doti di guaritore. E qui, in un secolo che iniziava a scoprire le basi della medicina e della farmacia, va detto che qualche nozione sull'uso delle erbe il nostro l'aveva. E questo perché nel collegio dei Frati Cappuccini di Palermo, dove passò la prima giovinezza, Cagliostro si era appassionato alla farmacopea naturale. L'aristocrazia roveretana, quella dei grandi nomi della città e della Vallagarina, i Saibanti, i Lodroni, i Chiusoli, i Todeschi, i Pizzini, i Baroni, fu onorata del fatto che una personalità tanto famosa aveva scelto di dimorare in quella piccola città che dipendeva direttamente da Sua Maestà l'Imperatrice Maria Teresa d'Asburgo. La madre, ricordo, della regina di Francia, Maria Antonietta, che dopo l'affare della collana non aveva molto in simpatia a Cagliostro, ma lui diceva, e forse ci credeva, di essere un uomo superiore, in grado di piegare le forze della natura al suo volere, quindi non si preoccupava. Prometteva alle signore ormai sfiorite a suon di impiastri di farle tornare l'antica bellezza, ai signori impediti dall'artrosi l'agilità e il vigore, ma a Rovereto, anche perché appartenente agli Asburgo, quindi alla famiglia di Maria Antonietta, tenne un profilo piuttosto basso. Viveva assediato dagli ammalati che da Verona e da Trento, dalle valli fino a quelle più lontane del Tirolo tedesco, cercavano in lui la salvezza. E le sue capacità di guaritore, che nella sua permanenza roveretana esercitò senza chiedere un becco di un quattrino, colpirono anche due chirurghi, cioè Carlo Tonelli e Giuseppe Goio, che si applicarono a studiarle. Si registrarono ad esempio i casi della guarigione di un uomo avanti con gli anni che soffriva da anni di calcoli renali, che venne trattato con successo con una tisana di erbe prescritta lì da Cagliostro. Poi quello di una donna del Veronese che soffriva di un tumore al seno e che il nostro guaritore curò con un unguento. Quello che si sa è che la donna, alla fine del ciclo di cura che durò parecchi giorni e Cagliostro pagò il vitto e l'alloggio a Rovereto alla signora, disse di stare meglio. Da quanto si sa, rimise anche in piedi un gendarme che da tempo era costretto a letto a causa di una paralisi, insomma qualche risultato terapeutico lo ebbe e questo allargò la sua reputazione di guaritore. Poi c'è l'attività massonica che nei 46 giorni passati a Rovereto portò avanti con decisione. A Sacco, in casa del conte Felice Baroni, Cagliostro mise in piedi una loggia del suo rito egizio, che aprì e venne quindi inaugurata in un clima misterioso la sera dell'8 ottobre del 1788 e alla quale vennero affiliati 8 esponenti delle famiglie più in vista, di quella che allora era davvero una piccola Atene. Nel corso dei riti, assai stravaganti, dicono i testimoni dell'epoca, il nostro assumeva toni esoterici e, osservando i movimenti dell'acqua in una caraffa, profetizzava eventi futuri, compresa la Rivoluzione francese, che sarebbe esplosa l'anno seguente, ma che era già nell'aria. Saggi di idromanzia che gli costeranno molto da lì a qualche anno, ma non anticipiamo i tempi su questo. Comunque, anche a Rovereto, per Alessandro Cagliostro, le cose iniziarono a mettersi male. La sua fama di gran medico, nonostante qualche fallimento e la morte di qualche paziente, continuava e questo iniziò a dar fastidio ai medici ufficiali che vedevano i loro ambulatori vuoti. Il comune lo diffidò dall'esercitare abusivamente l'arte medica, ma lui rivendicò la sua buona fede e il suo disinteresse per il denaro. Lui curava per pietà cristiana, perché cattolico, e per spirito umanitario, perché massone. Ma i detrattori del Gran Cofto non mollarono la presa. Clementino Vannetti, noto scrittore roveretano, quello del famoso sonetti «Italiani noi siamo non tirolesi», pubblicò, per raccontare del soggiorno dell'alchimista taumaturgo, massone e profeta rovereto, un libretto dal titolo stravagante «Il Vangelo di Cagliostro». Un libro che, disse lui stesso, scrisse senza odio e amore, ma dal quale il protagonista di questa storia non ne uscì benissimo. Le gazzette locali inoltre recuperarono gli articoli della stampa francese pesantemente denigratori nei confronti di Cagliostro e vennero diffuse voci riguardo ai riti che si tenevano nel tempio massonico di Sacco. Riti sconci, si narrava, che finivano spesso in un'orgia anche omosessuale. Lui si difese con sdegno da queste voci maligne, affermando con sdegno che le città piccole non sono adatte ai grandi uomini. Non solo, ma che in queste gli uomini sono più viziosi che in quelle grandi. Ma era uomo di mondo e sapeva fiutare il vento e quello che soffiava a Rovereto per lui iniziava a diventare rovente o gelido. Fate voi. Così, anche a seguito dell'ordinanza del capitano del circolo ai confini d'Italia, che gli vietava di esercitare la medicina, a fine ottobre decise di spostarsi all'ombra del castello del Buon Consiglio, allora abitato dall'ultimo principe vescovo, Pietro Vigilio. E proprio a Trento iniziò l'ultima drammatica tappa della vita di questo straordinario personaggio. Una storia che vi racconteremo nella prossima puntata.
Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.